Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla, come sempre, è Andrea Ettori e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andre.
Allora Fede, parliamo chiaramente di quello che è successo nell'ultimo weekend, perché hanno corso sia negli Stati Uniti per quanto riguarda il National, sia nel Mondiale a Lockett, quindi tante cose da dire. Ovviamente partiamo da quest'ultimo con un'ultima novità, quella che riguarda Jeffrey Herlings e sul suo possibile rientro a Lomme, quindi questo fine settimana. Ricordiamo a tutti che Herlings era out per la gara di Lockett a causa dell'infortunio alla scapola rimediato la settimana precedente dopo un contatto con Ivo Monticelli. Herlings ha detto che c'è una piccola possibilità di rivederlo in pista a Lommel. L'infortunio era arrivato in Olanda, chiaramente, dopo aver vinto nonostante la frattura alla scapola la prima manche. C'è una piccola possibilità di rivederlo a Lommel, altrimenti addirittura si riparla della gara in Finlandia, quindi salterebbe anche la gara in Lettonia, e quindi evidentemente, se dovesse essere così, le sue ambizioni di titolo potrebbero già andare in fumo. Fede, un commento su questa cosa qua di Herlings, che ho letto la sua intervista che l'ha rilasciata al canale ufficiale MXGP.
Sì, domenica era presente comunque a Lockett per osservare i suoi avversari. Ha detto che i tempi di recupero dall'infortunio erano tra le 5 e le 6 settimane, quindi sarebbe già un rischio molto grande correre a Lommel, però evidentemente si sente in grado di farlo e vuole giocarsi ancora qualche chance iridata, qualora dovesse valutare di non riuscire invece a correre come, diciamo, su un livello accettabile, è più probabile che si fermi per non rischiare ulteriormente. Per quanto mi riguarda, è sicuramente importante che almeno ci provi. Ecco, se lui se la sente, è importante che ci provi, perché altrimenti rischia di essere un'altra stagione perduta all'inizio.
L'ennesima.
L'ennesima, insomma, diventerebbe un po' frustrante, visto che ormai quasi tutti gli anni stanno diventando così per lui in un modo o nell'altro. Gli ultimi due infortuni, dobbiamo dire, abbastanza sfortunati, quindi insomma, secondo me il fatto che possa esserci a Lommel è già un buon segno, ecco.
Staremo a vedere, decideranno nelle prossime ore. Chiaramente non potrà essere nelle migliori condizioni, ma ricordo, ha vinto gara 1 in Olanda con la scapola fratturata, quindi vediamo se dovesse ritornare sulla sabbia di Lommel cosa combinerà Jeffrey. Torniamo invece a parlare del duro di Lockett, perché è arrivato il primo successo stagionale di Jorge Prado, una bella vittoria. Tra l'altro tu Fede oggi, se non mi sbaglio, hai commentato qualcosa su Twitter o comunque in privato nelle nostre chat sulle condizioni fisiche di Prado, che è tornato evidentemente ora in forma, ma aveva ancora dei residui abbastanza importanti dopo aver preso il Covid anche qualche mese fa.
Sì, si è espresso lui in maniera abbastanza chiara su quello che ha passato negli ultimi mesi. Ricordiamo, lui aveva preso il Covid a fine ottobre 2020 dopo aver vinto a Lommel.
Sì.
E aveva saltato quindi le gare in Trentino, aveva concluso anticipatamente la stagione e a causa del Covid aveva contratto anche un'infezione polmonare abbastanza esatto, pesante. Chiaramente la sua preparazione è stata condizionata, è dovuto rimanere fermo anche per qualche mese. Quindi è una cosa che ha avuto una ripercussione anche sulle prime gare della stagione, dove effettivamente lo vedevamo un po' incostante, risultati buoni soprattutto in gara 1, abbiamo visto metterli vesina maggiora, però spesso il suo andamento all'interno della giornata di gare, a volte anche nella manche stessa, era molto calante, e quindi questo ha un nome e un cognome, ecco, la motivazione dietro questi risultati ha un nome e un cognome ben preciso. E, insomma, Lockett abbiamo visto un altro Prado, una bella vittoria in gara 1, una bella vittoria assoluta. In gara 2 è riuscito comunque a portare a casa un terzo posto, quindi per la prima volta è arrivato nei primi tre in entrambe le manche, e questo è già un segnale importante perché chiaramente ha recuperato punti sulla tabella rossa e poi ne parleremo, però adesso se è riuscito a ritrovare un po' più di condizione, un po' più di costanza nell'arco delle gare, adesso arrivano due piste che possono favorirlo, o comunque vederlo tra i primi protagonisti.
Sì, perché c'è stata anche diciamo la domenica un po' storta di Team Geyser, che ha tra virgolette, non è mai stato chiuso assolutamente il campionato, siamo solamente all'inizio, però ha ulteriormente accorciato la classifica, perché la caduta nella seconda manche ha fatto perdere di fatto tanti punti a Geyser in campionato, sia nei confronti di Antonio Cairoli che di Jorge Prado, ma anche paradossalmente lo stesso Romain Feb, che come ho scritto io anche su Twitter, in questo inizio di stagione non sta mai riuscendo a sfruttare comunque le occasioni che gli regalano anche i suoi avversari, perché Fevre si ritrova quarto in campionato, se non mi sbaglio Fede, a 20 punti da Geyser, sì. E potrebbe averne molti di più se trovasse appunto una costante di rendimento importante. È caduto anche nella seconda manche di Lockett, ha portato a casa il quinto posto assoluto. Tra l'altro, la cosa che mi ha stupito, Fede, sono stati i volti del box Gariboldi HRC dopo la caduta di Geyser. La conferma che questi punti che lui ha perso, lo sanno per primo loro, sono punti davvero importanti, perché abbiamo Prado comunque recuperato bene dopo quello che ci hai raccontato, c'è Cairoli che gara 1 un po' difficile, però ha stravinto gara 2, e questi sono punti che diventano davvero decisivi. Ci sarà poi il punto di domanda sul ritorno di Erlings, c'è comunque Fevre che o una manche o l'altra è competitiva, si stanno reinserendo nelle prime posizioni con una buona costanza anche le Yamaha, poi ne parleremo, soprattutto Jeremy Seaver e Glenn Koldenhoff. Onda stessa sa che questi punti sono importanti.
Riprendendo in parte le parole di un famoso telecronista di altro sport, direi il motocross è strano.
Esatto.
Perché settimana scorsa parlavamo di una vittoria alquanto inattesa di Geyser in Olanda sulla sabbia, di quanti punti potesse avere guadagnato in una circostanza che sulla carta non era favorevole. A Lockett era, diciamo, il favorito d'obbligo, nonostante comunque non avesse mai vinto su questa pista, però su un terreno duro, chiaramente, senza Erlings, doveva essere un passettino avanti a tutti, e invece ha restituito tutti i punti con gli interessi e si è giocato un grande jolly, direi l'ennesimo degli ultimi 2-3 anni, perché la caduta di gara 2 è stata davvero brutta, ha anche picchiato il volto
proprio dalla moto.
Sì, ha anche picchiato il volto dal lato, ecco. Quindi si è perso tanti punti per strada. In generale non è stato neanche un weekend eccezionale per lui, perché comunque sì, in gara 1 ha portato a casa un bel secondo posto, però in gara 2 lo vedevamo abbastanza impantanato, diciamo, in una posizione di immediato rincalzo. In questo momento non è facile, perché se dopo Os dicevamo che poteva aver preso un bel vantaggio, comunque, nonostante un campionato ancora molto lungo, a Lockett si è riaperto tutto, gli avversari sono in agguato, abbiamo un Cairoli, mio avviso, strepitoso per quanto ha fatto vedere nelle seconde manche degli ultimi due round, Prado che sta tornando, Seaver anche lui sembra essere tornato, Koldenhoff tutto sommato dai, ha portato a casa due buoni piazzamenti nonostante l'incidente di domenica scorsa. Fevre mi ha fatto un po' sorridere il comunicato di Kawasaki riferito appunto alle gare di Lockett, che titolava Fevre recupera punti sulla tabella rossa, che insomma ne ha recuperati, ma alla fine
ne ha recuperati tre.
Sì, potevano essere tanti tanti di più se Fevre non avesse fatto il solito Fevre,
È incredibile come Fevre, che è un campione del mondo, quindi sa come si vincono i mondiali, però davvero, nonostante gli anni passano, non riesca davvero a modificare paradossalmente un po' il suo modo di correre, cosa che gli avevamo visto fare a Erling, se ricordi, Fede?
Sì, per altre ragioni, ma...
Esatto, per altre ragioni, però un po' gli avevamo visto fare. Favre invece non riesce a sfruttare le occasioni che in questo inizio di stagione ci sono state, perché 20 punti, e Favre di errori ne ha commessi in questo inizio di stagione, sono comunque davvero pochi, e io addirittura ho scritto che paradossalmente potrebbe forse addirittura essere lui il leader del campionato in questo momento se non avesse davvero combinato qualsiasi cosa. Ricordiamo anche delle cadute dove volate in mezzo al pubblico, cioè robe assurde. No, è vero. No, e poi diciamo anche un'altra cosa, Fede, appunto legata a Kawasaki sul 2022, ci sarà evidentemente, faranno un po' una scelta, come hai detto tu, Fede, come Yamaha quest'anno, con un passaggio di team. Yamaha è passato da Rinaldi a Vilvo, e Kawasaki molto probabilmente, anzi sicuramente, farà la stessa cosa il prossimo anno, vero Fede?
Sì, allora di Favre, beh, basta solo considerare il 12° posto di gara 2 maggiore, il 10° di gara 2 domenica, i risultati punti che invece avrebbe potuto ottenere, insomma 20 punti li trovi abbastanza facilmente. Dal punto di vista, diciamo, Favre dovrebbe più fare un click dal punto di vista psicologico, come ho già detto tante volte. Lui purtroppo è inchiodato in una situazione in cui spinge tanto e sempre, però tende sempre a sbagliare e non esce da questa cosa. Lui ormai il suo modo di correre sembra essere proprio questo, ed è una cosa che ha sviluppato, diciamo, dopo l'infortunio del 2016. Quindi il Favre che ha vinto il mondiale era paradossalmente un pilota già differente rispetto a questo. Insomma, già che un pilota col passare del tempo e con l'esperienza non migliori, un po' così, come cosa. Erlings ha avuto più un cambiamento dal punto di vista dello stile di guida, tecnicamente, come dicevi, ma era più un adattamento dall'infortunio. Poi sì, anche psicologicamente ha imparato un po' più ad accontentarsi, ecco, questo gli fa sicuramente onore. Poi adesso dovremo rivederlo quando tornerà in gara, se lo farà già in Belgio, come lo farà, però ha ammucchiato 3-0, quindi un qualcosa in più, se riuscirà a farlo, lo farà. Kawasaki sì, ha annunciato questo cambiamento dall'anno prossimo, un cambio di guida tecnica, ecco, la struttura che gestisce attualmente le Kawasaki ufficiali non ci sarà più. Non hanno detto nulla, a dire la verità, di definito anche sui programmi 2022, quindi ora come ora non abbiamo neanche certezza del fatto che possano esserci delle Kawasaki ufficiali l'anno prossimo. Potremmo anche ritrovarci in una situazione come quella della MX2.
E tra l'altro ti dico una cosa, e paradossalmente sì, questo potrebbe collegarsi al discorso Tomac negli Stati Uniti. Perché se Tomac sceglie di andare in Yamaha nel 2022... E probabilmente o sa che Kawasaki il prossimo anno, sia nel mondiale che negli Stati Uniti, non è più ufficiale, oppure c'è qualcos'altro sotto, perché è un po' strana anche questa situazione.
Sì, potrebbe esserci un collegamento, forse sarebbe un peccato, un disarmo di Kawasaki nel motocross, insomma sarebbe un colpo abbastanza duro. Può essere che ci sia un collegamento, ce ne accorgeremo nelle prossime settimane, direi. Potrebbe il team dell'MXGP avere un trattamento simile a quello dell'MX2, diciamo c'è un supporto tecnico ma non ufficiale, ecco, il team di Mark De Roover in MX2, che è un po' la struttura di riferimento di Kawasaki, ma non è una squadra del tutto ufficiale. E qui cambierebbero un po' le carte in tavola, perché Favre, che ha bisogno di tanti appoggi, ecco, dal punto di vista della squadra, vedere un cambiamento così sicuramente non gli gioverebbe, ecco, in questo momento della sua carriera, non sarebbe il massimo.
In DMX2 che si appoggia anche su Pro Circuit negli Stati Uniti.
Esattamente.
Quindi c'è tutto un collegamento incredibile per quanto riguarda il mondo Kawasaki. Poi anche quest'anno Honda, scusate, Yamaha, l'abbiamo detto, è passata dalla gestione di Rinaldi a quella di Wilco.
L'anno scorso,
ma i motori continuano ad essere seguiti da Rinaldi a Parma, quindi c'è anche qua un intreccio particolare. Però quello che io spero che non arrivi nessun comunicato da parte di Kawasaki nell'ottica quello che dicevi tu, Fede, anche perché abbiamo perso Suzuki qualche anno fa, vedere uscire anche Kawasaki Factory sarebbe disastroso. Mi chiedo, mi spero che insomma possano arrivare segnali anche dall'alto per cercare di tenere le squadre e soprattutto i costruttori nel mondiale, perché effettivamente chi sta investendo con soldi importanti sono KTM e comunque Honda, mentre le altre non sono, anche la stessa Yamaha per carità, altre moto, però le altre sono distanti rispetto alle cifre che vengono versate da KTM e Honda per fare il mondiale.
Beh, comunque è un periodo molto importante per il motocross, è un periodo di grande splendore, vedere una casa come Kawasaki andarsene, insomma, sarebbe un colpo abbastanza duro da digerire, perché comunque sarebbe abbastanza inaspettato.
Sì, sì, sarebbe paradossale che il periodo in cui ci sono questi piloti che stanno regalando gare di questo genere se ne andassero le moto, ecco.
Sì, ecco. Appunto, sarebbe una grossa perdita da questo punto di vista. No, ma anche perché Kawasaki comunque, a parte la Superbike, non è che stia puntando proprio forte su tante discipline a livello di due ruote, quindi farebbe un po' strano, ecco, sarebbe una scelta strana anche quella di smettere col motocross, dopo aver sacrificato la MotoGP, dopo, anche lì in quel caso i risultati non c'erano, ma poi è stato dovuto a un periodo di crisi economica e quant'altro. Adesso diciamo che a livello economico il mondo fa ancora abbastanza fatica, ma non siamo ai livelli di 15 anni fa, ecco. Quindi
assolutamente sì. Chiudiamo il discorso MXGP con due nomi, quello di Cairoli e di Jeremy Seaver. Allora, per Cairoli hai detto tu prima, prestazione incredibile nella seconda manche, e ha messo ufficialmente nel mirino Geyser per provare a conquistare una tabella rossa, e già parlare in questi termini di Cairoli, cioè vicino al primo in campionato che è Geyser, dopo comunque gli ultimi mesi, è già un grande successo, credo.
Se consideri che è partito anche con 1-0 nel primo round, esatto. Insomma, ha avuto il suo da fare, ecco, recuperare dalla gara 2 di Orlyonok, e potrebbe, insomma, trovarsi un po' a rimpiangere le gare 1 di Oss e della stessa Lockett, dove è partito indietro, dietro è rimasto, ha perso sicuramente molti punti per strada in quelle due occasioni. Ed è un peccato, perché per quanto visto poi nelle seconde manche, la potenzialità è quella di un Cairoli vincente anche dal punto di vista assoluto. Quindi parliamo comunque tra Oss e Lockett di due secondi posti sul podio di fine giornata. Però con qualche rammarico, nonostante appunto le prestazioni ci siano. Come ho già detto, io direi che è il miglior Cairoli degli ultimi 5 anni, direi, diciamo 5-6 anni.
Probabile. Sì,
questo,
sì.
Insomma, a fronte di un'età che comunque cresce, vederlo ancora così forte, così competitivo, anche alla distanza, perché, ripeto, ha vinto le gare 2, che solitamente sono quelle più complicate dal punto di vista fisico, quelle dove maggiormente emerge la preparazione fisica dei piloti. Insomma, tanto onore. Questo decimo titolo mondiale che sta seguendo da tanto tempo, insomma, adesso potrebbe non essere più così irrealizzabile. Il campionato è ancora tanto lungo, le prossime due gare saranno molto importanti, perché si svolgono sulla sabbia, ed è un terreno dove non tutti riescono ad eccellere, ed è il terreno che forse crea più selezioni in questa MXGP in cui sono tutti tanto vicini.
Parliamo di Jarry Le Sylver, che abbiamo ritrovato molto competitivo, soprattutto nella seconda manche, e Fede, oserei dire anche aggressivo, è vero?
Eh beh, insomma, nella seconda manche sì, abbiamo rivisto qualche sprazzo del Sylver dell'anno scorso, anche lui stesso dice di essere tornato in forma, di sentirsi finalmente bene dopo aver subito praticamente tutti nei primi quattro round. Chissà che.
Però
anche...
Sylver è un bel pilota, c'è poco da fare.
Sì,
un bel
sì, pilota. Un bel assolutamente pilota. Sì. Non è magari quello che scalda sempre le folle, però è un pilota che ha sempre fatto della concretezza il suo cavallo di battaglia.
Se Ferrari magari... avesse il 5% della concretezza di Sylver, sarebbe in testa al mondiale con 20 punti lui su Geiser.
Probabile, probabile. Ma poi è possibile che Sylver abbia preso anche questa sveglia, tra virgolette, vedendo Koldenhoff viaggiare a ritmi più elevati tra Maggiora e Oss. E comunque, ripeto, Koldenhoff a Lockett si è difeso molto bene, perché veniva da una botta abbastanza pesante rimediata in Olanda, botta fisica e anche mentale, perché lui comunque il Gran Premio di casa poteva tranquillamente vincerlo, invece è rimasto un pugno di mosche, non è arrivato neanche nei primi 10. Quindi è una situazione che si fa molto interessante anche in Yamaha. Se abbiamo Sylver e Koldenhoff che riescono a spingersi a vicenda, caspita, sono entrambi al 100%, abbiamo due clienti molto pericolosi.
Assolutamente sì.
Sono non vicinissimi in campionato perché hanno perso qualche punto già per strada, ma con un calendario ancora così lungo, mai dire mai.
Mai dire mai, assolutamente. Mai dire mai anche nella MX2, perché ormai qua c'è un dato certo, obiettivamente, nonostante il calendario sia ancora lunghissimo, però il mai dire mai potrebbe diventare anche per Mattia Guadagnini una frase da dire nelle prossime settimane, perché il pilota italiano ha vinto a Lockett, ha vinto il secondo Gran Premio in carriera dopo quello a Maggiora, e ha vinto bene, nel senso che comunque ha meritato la vittoria, primo con una grandissima prima manche anche davanti a Tom Viale rientrato, poi arriveremo a parlare anche di questo, quinto nella seconda. Guadagnini che Fede, ormai dobbiamo considerare un pilota che deve lottare per il titolo in questa categoria, alla luce di quello che hai scritto anche tu, Fede. Vediamo sia con Iago Gerz e con Tom Vial, che è rientrato appunto dopo i problemi alla mano delle ultime settimane, cioè vediamo protagonisti sostanzialmente inattesi, vediamo un mondiale comunque che regala qualcosa di diverso ogni fine settimana, e quindi non vedo perché Guadagnini non ci possa provare.
Allora, il pensiero che mi sono fatto io guardando le gare di Oss è che dei primi quattro della classifica attuale di campionato nessuno sia davvero pronto per vincere un mondiale ancora.
Ne parliamo di Renault, ma Sebella Rossa, di Guadagnini, di Rubén Fernández e di Boiramé.
Esattamente. Però qualcuno dovrà pur vincerlo in questo campionato. Alla fine qualcuno che farà più punti di tutti gli altri ci sarà. Quindi hanno faticato tutti e quattro tanto sulla sabbia. Magari verrò smentito subito tra l'Homme e le Kegums, è molto probabile, visto che comunque tutti stanno avendo delle opportunità in questo mondiale, quindi può capitare anche la sorpresa. Però non siamo di fronte a quattro piloti completi, ecco. Però insomma, da un certo punto di vista, Guadagnini è quello che sta facendo le cose migliori, perché dei quattro è l'unico debuttante, almeno a tempo pieno. Insomma, la vittoria di gara 1 dall'inizio alla fine è stata davvero eccezionale. Peccato per quella cadutina di gara 2 che gli è costata una, forse due posizioni.
Sì.
Però insomma, sono errori che possiamo ancora tranquillamente perdonargli. Che si possa giocare questo mondiale direi che è sicuro, perché ormai è in ballo e dovrà ballare. Gerz è andato incontro a una battuta d'arresto abbastanza pesante e piuttosto inaspettata per quanto mi riguarda. Dopo la doppietta dell'Olanda pensavo sinceramente che potesse ripetersi anche sul duro o comunque tirare fuori una prestazione da Gerz. Ha tirato fuori una prestazione da peggior Gerz, perché in gara 1 obiettivamente è rimasto indietro, e non è mai stato protagonista, non è mai cercato davvero la rimonta, perché alla fine ha concluso solo dodicesimo. E anche in gara 2, su un podio tutto Yamaha ufficiale, lui che dovrebbe essere il riferimento è stato l'ultimo. E quindi è stata una battuta d'arresto abbastanza importante. Qui torniamo un po' il discorso che facevamo settimana scorsa. Gerz potrebbe anche essere tornato al 100%, ma resta sempre quel fattore incostanza che costituisce un punto di domanda. Qui a Lockett Gerz ha perso degli altri punti, una cosa che non doveva più di tanto permettersi. Certo, ora arrivano due appuntamenti in cui potrà, non dico rovesciare la classifica, ma sicuramente accorciare sui quattro davanti, soprattutto se tutti e quattro dovessero incontrare ancora le difficoltà di Os. Però quello insomma che, vai.
Quello che devo cercare di capire guardando la classifica dell'MX2 è come si vince questo mondiale dell'MX2, nel senso che faccio fatica a credere che vincerà il pilota più concreto, nel senso che si possa accontentare di qualche piazzamento. Dall'altra parte però, dei quattro comunque che dicevi tu, faccio fatica a trovare anche un pilota che mi può mettere insieme due o tre vittorie consecutive.
Fai fatica perché in entrambe le voci che hai descritto di piloti non ce ne sono. Cioè non ci sono piloti davvero concreti,
esatto,
e non ci sono piloti in grado di vincere tre gare di fila.
Quindi
in questo momento almeno, cioè Vial potrebbe vincertele anche tutte, ma non è in forma, e la caduta di gara 2 al Via è dovuta anche al fatto che non sia in forma, perché
sì.
Perché il Vial normale parte davanti e non lo vedi più. Non arriva alla prima curva appaiato da altri con rischio di fare degli incidenti.
Sì, che sbaglia una partenza è successo, ecco.
Praticamente sbaglia una partenza, non lo vedi mai.
No, direi di considerare a questo punto anche, cioè io metterei in mezzo anche Benistant, addirittura come un pilota, non dico da titolo, però che veramente possa rompere le uova nel paniere a qualcuno, perché comunque la seconda manche è stata incredibile. Sappiamo bene quello che tu hai detto, soprattutto a fine dell'anno scorso, di questo francese, Fede. Però ripeto, guardando la classifica, vedendo le prestazioni, alla luce del fatto che Vial non è assolutamente in forma, Gerz, tutto quello che abbiamo detto, dovrebbero essere loro due i punti di riferimento della categoria, e comunque i due che riescono o a vincere qualche gara di fila o comunque a essere nettamente più veloci. Guardando gli altri, davvero mi ci vogliono ancora due o tre gare per capire come vincere, chi può vincere questo mondiale MX2, ma soprattutto in che modo.
Direi proprio che l'unico modo, come dicevo prima, sarà fare più punti di tutti. Cioè, molto semplice, regola matematica. Chi fa più punti vince. Non è un fatto di costanza o di vincere gare di fila.
E sono sicuro che arriveremo tipo ad Arco di Trento o in Argentina, se si andrà in Argentina, e in questo mondiale non avrà ancora un leader.
Secondo me, ripeto, l'ago della bilancia è Gerz, cioè dipende tutto da come sarà lui, dalla sua condizione fisica e dal fatto che riesca a mettere insieme qualche manche competitiva senza cadute, senza problemi, senza partenze sbagliate, eccetera, perché come abbiamo già detto anche inizio anno, l'unico in grado di fermare Vial era lui. E resta lui, quindi in assenza di Vial il favorito deve essere lui, però insomma ci sono tanti problemi, tra virgolette, nel pilota Gertz, quindi dovrà essere lui a sistemarsi dal punto di vista fisico e mentale, dovrà rendersi conto di avere una bella opportunità in mano, perché, ripeto, senza Vial non dico che la strada sarebbe spianata per lui, ma quasi, dovrà fare quello scatto mentale lui anche di maturità per arrivare a sbagliare meno, ad essere più concreto. Lui è l'unico, secondo me, in questa MX2 in grado di farcela. Tornando al discorso di Benistan a cui avevi accennato, Benistan è settimo in campionato a 39 punti di ritardo da Renault, però è uno che se mette insieme quelle 2, 3, 4 manche di fila per pura coincidenza, è uno che può già rientrare nei primi 3-4 della classifica, quindi è un mondiale apertissimo.
E visto che ne parlavamo dell'altro la scorsa stagione soprattutto, Benistan sembra molto più concreto e paradossalmente anche un po' più veloce di Van de Mosdijk, che ti ricordi, Fede, è sempre stato un po' l'uomo su cui noi abbiamo cercato di puntare già a partire dalla scorsa stagione.
Il discorso di Van de Mosdijk è legato anche tanto alla squadra, secondo me, cioè a questo livello lui e Boirmé, e ci aggiungiamo Fernandez, sono gli unici a non avere degli appoggi ufficiali. Poi anche Van de Mosdijk spesso è vittima di problemi alla moto, a volte sbaglia lui, in partenza non è sempre efficace, mentre l'anno scorso invece era un pochino meglio, ecco, sfruttava meglio il fatto di essere sempre competitivo in qualifica e quindi di poter sempre scegliere un buon cancelletto. Il suo campionato è iniziato con una buona serie di risultati, tra Oss e Lockett ha messo insieme 2-0 che l'hanno fatto precipitare in classifica. Anche per lui, domenica si corre Lommel, dove ha vinto la sua prima manche in carriera, dovrà necessariamente ripartire anche lui, perché è un nome molto atteso ed è un pilota che deve iniziare anche a garantire qualche risultato in più, chiaramente.
Assolutamente, quindi domenica la gara di Lommel, sperando ci sia bel tempo, e vi terremo aggiornati attraverso i nostri social e comunque tramite p300.it delle condizioni di Jeffrey Herlings, appena arriveranno comunicati ufficiali, ecco, sul suo possibile rientro oppure no, ve lo diremo. Passiamo dall'altra parte dell'oceano, come facciamo sempre in questi casi, perché si è corso anche il National Vashugal ed è arrivata la vittoria, Fede, della Honda sbagliata, sostanzialmente nella 450, o comunque della Honda che ci si aspettava l'altro, per provare a tenere...
Ci si aspetta sempre l'altro.
Esatto, in realtà Roglic sta andando incontro a un periodo che mi sembra sempre un po' simile a quello che abbiamo già visto nel Supercross, soprattutto sul finale di stagione. È arrivato il successo di Sexton per il pilota appunto HRC davanti a Tomac e a Ferrandi, ancora una volta sul podio, vincitore della seconda manche, e con alla luce anche di questi punti che ha guadagnato, perché poi Roglic ha chiuso solamente il nono posto e ha portato a casa 26 punti, mentre Ferrandini ha preso i 41, ha ulteriormente allungato sul pilota tedesco, ma ora Roglic dovrà anche guardarsi alle spalle, perché il Tomac di questo periodo lo ha messo nel mirino e ha 7 punti da lui in campionato. Fede?
Beh, Roxen ha detto abbastanza candidamente di essersi trovato proprio senza energie, in settimana è stato anche abbastanza male, si è allenato poco e insomma i risultati in gara si sono visti, sia in gara 1 che in gara 2 è crollato la distanza, e insomma se in gara 1 era riuscito quantomeno a partire bene, a stare secondo per la maggior parte del tempo, è riuscito tra virgolette a salvarsi con un sesto posto, in gara 2 è pure partito male, quindi è saltato fuori un decimo posto. È un weekend che insomma fa il paio con Spring Creek, potrebbe avere in un certo senso deciso la stagione. Spring Creek, diciamo, Roxen è stato più sfortunato, vista la caduta in gara 1, Washougal proprio ha perso punti in maniera rocambolesca, in maniera rovinosa direi più. E adesso il passivo è importante, ed è un passivo importante nei confronti di un Ferrandi che invece, insomma, a Washougal ha corso la manche peggiore della stagione in gara 1 ed è arrivato quinto. Poi sul podio c'è salito lo stesso, perché in gara 2 ha vinto bene resistendo agli attacchi finali di Tomac. Quindi un pilota che sbaglia poco, è tremendamente concreto, insomma, se non sei al 100% un pilota così non lo puoi battere, evidentemente.
No, soprattutto se continua sempre a fare punti, cioè è ormai un martello Ferrandi in questa stagione del National, cioè
è arrivato a podio in tutti i gran premi, diciamo, chiamiamoli così, e ha mancato la top 3 di Mainz solo in due occasioni, quindi è un ruolino di marcia da grande campione, ecco, da pilota che senza intoppi di percorso vincerà tranquillamente il titolo.
E lo merita.
Sì, ma assolutamente. Roczen invece dovrà capitalizzare intanto la pausa prima di una Dilla, questo prima di tutto.
14 agosto in pista.
E poi chiaramente dovrà guardarsi da un Tomac che, per carità, non vince, è ancora a zero vittorie assolute, però quantomeno sta un po' riprendendo il ritmo dopo primi round direi dimenticabili. Quindi le prossime due gare saranno su due piste storiche dove vincono i migliori, ecco. Quindi Tomac arriverà in un momento di grande crescita e Roczen invece dovrà un po' ritrovarsi. Dall'altra parte Honda ha un Sexton che ormai è recuperato, anche lui, diciamo, fin qui non esaltante nel National, è stato piuttosto costante dal punto di vista dei risultati, ma non ha mai tirato fuori quelle grandi prestazioni che ci aspettavamo dopo la fine del Supercross. Paradossalmente ha vinto due gare in 450, le ha vinte entrambe nel National, lui che invece sarebbe più uno specialista del Supercross, o almeno i numeri dicono così, perché in 250 invece ha sempre vinto nel Supercross, sempre e solo vinto nel Supercross. E qui abbiamo un pilota che nelle dichiarazioni post gara ha detto che, insomma, se De Coster lo chiama per Mantova, lui c'è. Il mistero
siamo anche noi.
Il mistero riguardo il Team USA si infittisce, perché tu stesso hai dato l'anticipazione che dovrebbe essere convocato Barsha.
Sì.
De Coster vorrebbe portare Webb, che però effettivamente continua a dire sarebbe uno in meno. Sexton ha detto che lui verrebbe volentieri. Lessinger è in un momento di flessione, ma comunque la sua resta una stagione più che buona. Quindi è un mistero bello fitto, sta diventando fitto anche per la 250, quindi De Coster avrà diverse gatte da pelare in ottica Mantova.
Continuo a pensare quello che ho detto la settimana scorsa, cioè che in questo momento, ma non forse nemmeno in questo momento, anche già inizio stagione quando i risultati non erano quelli di adesso, però Justin Barsha sia il pilota più ideale, concedimi il termine, da portare a Mantova per le caratteristiche appunto di Barsha, cioè nel senso che è chiaro che, lo avevo detto la settimana scorsa, se si sveglia col piede sbagliato non lo vedi lì davanti, se si sveglia col piede giusto con l'esplosività che ha, paradossalmente secondo me è quello che potrebbe fare meglio tra tutti in mezzo agli europei. Poi è ovvio che assolutamente il mio parere personale, alcuni media americani, ripeto, lo hanno messo proprio in cima alla lista dei convocati per quanto riguarda la gara di Mantova. Dobbiamo aspettare qualche settimana a questo punto.
Beh, la tua è un'opinione condivisibile, se pensiamo anche al fatto che comunque gli Stati Uniti non è che puntino al piazzamento, cioè se vengono per vincere.
E c'è il fattore, c'è il fattore pioggia, c'è il fattore fango,
anche,
c'è questo
anche.
Fattore qua. Poi ripeto, avevi ragione tu Fede quando la settimana scorsa mi dicevi delle sue prestazioni, adesso non ricordo, quando mi facevi l'esempio della gara Red Bull, tra l'altro, vero?
Ah sì, 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 della nazione di Red Bull, sì.
Esatto,
si è corso col fango, ma lui non si è praticamente visto.
Esattamente, però per quello che dicevo io prima, cioè per le sue caratteristiche tecniche, anche questo è un fattore, perché a Mantova, insomma, quando si correrà in National può anche darsi che venga a piovere, ecco, insomma, non si tratta di...
Sì, sì. Poi insomma, considerando che gli Stati Uniti sono una di quelle squadre che non puntano al piazzamento ma puntano alla vittoria, nel senso, Barsha è uno che, come hai detto tu, se si sveglia col piede giusto può essere quasi imbattibile in certe condizioni, e quindi è proprio il pilota che ti può dare quel qualcosa in più, che può tirare fuori qualcosa in più dalla tasca, ecco.
Ah, poi ho voglia di vederlo da vicino io, perché questo anche proprio nel darlo a vedere, se si potrà, speriamo, ma proprio anche nella preparazione della gara, cioè questo è un personaggio, lo sappiamo, forse è diventato ancora di più quest'anno in gas-gas. Però sarebbe una bella, sarebbe interessante vederlo anche da vicino qua tra noi. E poi Fede, gli Stati Uniti puntano, insomma, non al piazzamento, alla luce anche di quello che stiamo vedendo appunto nel National. L'hai detto tu, se non mi ricordo male, 2 settimane fa, cioè Ferrandi ormai, insomma, non dico fatta, comunque insomma è sulla strada che lo porta al campionato. Ora c'è Justin Cooper, è vero, ora arriviamo alla 250 in testa al campionato, però i due fratelli Lawrence, soprattutto Jet, gli è in scia, quindi non sarebbe un americano a portare a casa eventualmente il National. Lo vedi tu Fede, c'è anche questo rischio.
Insomma sì, nonostante la 250 comunque stia vivendo un'inversione di tendenza, il rischio di avere due campioni stranieri nel National, cioè, ripeto, una cosa che non si è mai verificata. E penso che per gli americani, per come vivono loro il motocross, sarebbe uno dei punti più bassi della loro storia motocrossistica. Il fatto di avere due campioni stranieri a casa loro, per quanto Lawrence comunque abbia una formazione abbastanza americana, anche se comunque ha gareggiato anche nel nostro campionato europeo, insomma sarebbe uno smacco abbastanza pesante, e credo che gli americani facciano un bel tifo per Cooper, gli americani almeno i più convinti.
Assolutamente sì. Fede, mi racconti un po' della rivalità tra Martin e Cooper?
Beh, insomma, stiamo parlando del Nazioni, credo che in questa rivalità ci sia tanto di motocross delle Nazioni anche.
Tra l'altro un discreto Jeremy Martin nelle ultime 4 manche, direi.
Insomma, possiamo dire tranquillamente che è tornato. Se sulla sabbia di Southwick aveva fatto molta fatica, insomma, tra la gara di casa a Spring Creek e Washougal è tornato davvero il Martin versione top dell'outdoor.
Ricordiamolo, uno dei pupilli di Federico Benedusi da anni.
No,
sì,
ma non è vero.
Lo dico
ma
io.
Ma non è vero. Io tifo per il motocross. Io tifo per il motocross. È una sfida molto interessante, ma anche per il fatto che comunque Cooper si sta giocando un campionato, insomma spesso Yamaha ha anche invitato Martin a non disturbarlo, ecco, invece Jeremy se ne è un po' guardato. Lui nelle dichiarazioni post gara 2, soprattutto visto che Cooper è caduto a 2 giri dalla fine mentre stava lottando con Martin, tra l'altro è caduto in salita, una caduta che non si è nemmeno vista, tra l'altro, almeno io non...
c'è un video da un amatore, da un ragazzo che era a bordo pista, tra l'altro un brutto volo perché ha rischiato di finire la moto, ha rischiato di finire tra la gente.
Tra l'altro cioè è caduto proprio in salita, su una salita comunque veloce, tant'è che è definita la collina dei cavalli motore, ecco, l'hanno chiamata proprio in telecronaca Horsepower Hill, si chiama, quindi in un punto in salita molto veloce, su cui cadere, insomma, non si cade molto spesso, ma se si cade è pesante. Tant'è che la Yamaha di Cooper si è divelta praticamente, ha perso anche un'altra posizione dopo essersi rialzato. Insomma, Martin dopo la gara ha detto, insomma, mi dispiace per Cooper, è un peccato che si vinca per una caduta. Cooper invece è sembrato un po' più sul, se Martin si fosse fatto gli affari suoi, ecco, magari insomma è una lotta molto intensa. Martin non ha nulla da perdere, secondo me vuole dimostrare qualcosa in ottica nazioni, ecco, il fatto che si metta a lottare con il suo compagno di squadra che si sta giocando il titolo contro un avversario non facile, perché per quanto Jet sia un po' in difficoltà ultimamente, dai, non è un avversario facile, per l'esplosività, per il talento,
per il pubblico che è tutto dalla sua parte praticamente, sì. Tra l'altro
Lawrence è uno dei migliori piloti della 250, se non il migliore, quindi Cooper non è in una situazione facile, e io temo che, non essendo neanche un pilota così strong dal punto di vista mentale, rischi di farsi anche un po' prendere, rischi di farsi prendere da un avversario che tutto sommato non c'è, perché Martin, mancano 5 round alla fine, ha 61 punti in meno e di possibilità di vincere il titolo non ne ha, esatto, obiettivamente, quindi il segreto sarà nel non farsi tanto trasportare da questo dualismo, che comunque Cooper sicuramente sente perché è il suo compagno di squadra, però dovremmo un po' più concentrarsi su quello che è il suo vero avversario per il campionato, e lasciare andare Martin qualora si dovesse dimostrare così superiore come è successo a Spring Creek e anche a Washougal.
Assolutamente, adesso per tutti ci sono questi giorni, tra virgolette, di riposo, comunque di preparazione per il rush finale. Si andrà a correre appunto a Unadilla il giorno prima di Ferragosto, quindi il 14, e sia nella 450 che nella 250, nella 450 l'abbiamo detto prima, da capire quale sarà la reazione di Rogsen in debito proprio fisico in queste ultime gare, su una pista storica, e dove ricordava Fede, e qua parliamo anche di Tomac, vincono i migliori, e appunto nella 250 come sarà la reazione di Cooper a questa, tra virgolette, rivalità con Martin, che nelle ultime quattro manche si è dimostrato molto molto competitivo, e anche Jet Lawrence sicuramente sarà lì per provare a sfruttare eventualmente qualche piccolo screzio che arriva direttamente da casa Yamaha. Fede, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
No, direi che abbiamo parlato in maniera molto dettagliata dell'ultimo weekend di motocross, che insomma ha proposto tante gare, tanti temi interessanti, segno di come questa disciplina sia davvero all'apice in questo momento, e noi ci stiamo divertendo davvero tanto a seguire tutte le dinamiche di qua e di là dall'oceano, insomma ci stiamo divertendo molto, ed è una stagione che negli Stati Uniti ormai è pronta per il rush finale, nel mondiale ce n'è ancora tanto, ma dai, andiamo avanti.
Hai detto la parola giusta, proprio dinamiche, perché proprio sono campionati con delle dinamiche, sì, interne molto molto interessanti, questa è la parola giusta che può racchiudere sia la stagione del mondiale che quella americana.
Sì, il motocross attuale, insomma, non si ferma ai soli risultati, ecco, ci sono tante dinamiche dietro, ed è un momento proprio in cui ogni gara propone molti temi, tante possibilità di analisi, ecco, secondo me è un qualcosa che sta dando un quid in più proprio alla disciplina, sia qui in Europa nel mondiale che negli Stati Uniti.
Assolutamente. Fede, grazie mille.
Grazie a te, alla prossima.
Noi guys ci sentiamo al prossimo podcast, mi raccomando p300.it, gli account e social di Federico e il mio, per seguire insomma tutte le notizie che arrivano sia dagli Stati Uniti che dal mondiale. Poi noi ci sentiamo tra qualche giorno, scusate, appunto nel prossimo podcast, e vi racconteremo quello che succederà nella domenica di Lommel e se ci saranno novità che arrivano dagli Stati Uniti. Ciao a tutti, buona serata.
Ciao, alla prossima.